oggi quasi certamente sto sbagliando.
Benvenuta e grazie. E grazie, grazie.
Buonasera e benvenuta.
Grazie, Francesca.
Che belva si sente?
Una belva, Francesca. Tendenzialmente buona, ma una iena. E questo mi ha portato forse un po' di fortuna nella vita.
Una iena perché?
Perché sono territoriale, sono aggressiva quando serve, forse un po' troppo. E perché questa belva mi sento e me la tengo, è cara, cara.
Infatti, lei aveva detto, qui si parla di falchi e di colombe e io in questo zoo sarei la iena. Conferma.
Sì, ma confermo, assolutamente. Confermo che c'è stato un periodo dove addirittura in politica si parlava di falchi e colombe. Nessuno aveva queste sembianze, assolutamente. Né falchi né colombe.
Già, tac. Tra i mille soprannomi che le hanno affibbiato ci sono anche la Batante e Levita Peron napoletana.
Sì.
Dovendo scegliere quale preferisce.
Nessuno delle due. Me ne hanno dette così tante, Francesca, che alla fine ho dovuto fare i conti con l'abitudine. Cose terribili, cose abbastanza forti, ma ho sempre adottato il sistema di farmi scivolare tutto da dosso, anche perché fondamentalmente le cose importanti hanno un valore chi te le dice. Se è importante nella tua vita, quello deve contare. Gli altri purtroppo si basano su stereotipi che spesso non rispecchiano la persona.
Di lei il giro napoletano ha detto trase sic e sa sette ghiat, cioè entra in maniera discreta ma poi prende spazio. Si allarga lei?
Non mi allargo, ma mi piace la comodità, quindi se sono la benvenuta mi accomodo.
Alberto Dandolo di lei ha scritto è una donna coraggiosa e incosciente, volubile e generosissima, ma è anche attraversata da dolori e traumi che spesso la rendono dura e anaffettiva. Si riconosce un po' in questo ritratto?
Alberto Dandolo, come al solito, è empatico e sensibile, come anche in questo caso ci ha azzeccato, è proprio così. Mi sento molto simile alla descrizione che ha fatto, sì.
Sa essere anaffettiva?
Quando prendi tanti schiaffi nella vita cerchi di limare l'empatia e la possibilità di dare agli altri di entrare nel proprio cuore. Prendi tanti schiaffi e poi ci devi ragionare sui limiti e le distanze da dare in maniera obbligatoria, per forza, perché altrimenti ti disintegrano.
Ha più ammiratori o detrattori?
Questo sinceramente non lo so. Detrattori tantissimi ne ho avuti un po' di tempo fa, ma me li sono anche un po' cercati.
E chi l'ama, l'ama perché?
Chi mi ama perché mi conosce. E chi non mi ama perché ha un'idea di me abbastanza distorta e quindi piuttosto che avere curiosità preferisce il giudizio.
Mi dice un suo pregio evidentissimo?
Sono empatica, anche troppo francamente.
E invece un difetto sgradevole, vero?
Sono talmente libera che questo purtroppo genera un po' d'egoismo.
Di egoismo?
Sì, di egoismo.
Egoista? Vabbè, ci piace. Lei è nata a Fuorigrotta, ma quando preparava la campagna elettorale per le provinciali del 2009, sul suo sito si presentava così: sono nata a Posillipo, 24 anni fa, si era fatta l'upgrading da
ma
sola.
Ma Francesca, guardi, mi lascia precisare un attimo. Nata a Posillipo, mi volevo dare un po' un tono sociale. In realtà io sono nata in un ospedale di Posillipo, non a Posillipo, che è il quartiere alto di Napoli. Mi è sempre piaciuto, ma in realtà forse il quartiere un po' più popolare mi ha forgiato il carattere.
Ecco. Infatti. Però, diciamo, anche ho messo nel sito che lei è stata per un periodo pure una panca bestia.
Certo, assolutamente. Io nella mia vita ho vissuto talmente tante fasi che non mi sono fatta mancare niente.
E che fa da panca bestia che faceva? Girava
Mi facevo le canne, come tutti. Mi facevo le canne un po' come tutti.
Ha fatto mai a botte nella vita?
No, mi spaventano moltissimo le botte, mi terrorizzano. Però ci sono spesso andata vicino perché sono rissosa, ma purtroppo.
Dovendo dire, la sua è stata un'infanzia più felice o più infelice?
Posso dire assolutamente felice perché sono stata una bambina comunque amata da mia madre, dalle mie due sorelle che sono la mia famiglia in assoluto e con un papà un po' distratto, disamorato, però ho fatto i conti nella vita per cui ho cercato anche di perdonarlo. Come tutte le bambine, come appunto tutte le bambine, sono stata anch'io innamorata di mio padre, ma quell'amore naturale, quella fiducia naturale che di solito una bambina ha verso il proprio papà è stato un po' ingannata, tradita, mortificata dal suo modo, insomma, un po' violento e disamorato
Di trattarvi?
di trattarci, ma comunque in cuor mio ho una dose di gratitudine nello stesso tempo, perché attraverso le sue mancanze sono diventata la donna che sono e mi posso avere mille mancanze, ma di sicuro non mi manca la tenacia e la forza. Nessuno più nella vita mi potrà fare male. L'ha fatto solo mio padre e in qualche modo forse devo ringraziarlo.
E mi scusi se glielo chiedo, ovviamente libera di non rispondere. Quando mi dice un comportamento violento, nessuno potrà farmi male come ha fatto mio padre, nel senso lei mi parla di violenze, possiamo.
Ci sono stati atteggiamenti
Violenti.
violenti, insomma, preferisco tenerlo per me, Francesca, non perché non abbia coraggio e neanche la voglia, ma semplicemente per rispettare le mie due sorelle che sono a casa
Certo.
tranquille e di me già sopportano tanto.
Certo, mi dica solo com'è oggi il suo rapporto con suo padre.
Non esiste perché, avendolo anche perdonato nel mio cuore, preferisco tenere lontano nella mia vita le persone che mi danno disagio, che mi portano in un luogo buio della mia vita. Per cui preferisco ad avere nella mia vita delle persone che mi danno coraggio, persone che mi amano a prescindere e che non mi trascinano, nel buco nero.
Sembra saggio. Alleggeriamo. Comunque, diciamo che quando lei poi viene fuori alle cronache, emerge nelle cronache per la sua storia con Silvio Berlusconi, cominciano a spuntare fuori da ogni dove una serie di personaggi e tutti rilasciano interviste su di
Certo.
lei. Addirittura spunta un suo ex fidanzatino rimasto anonimo che si faceva chiamare A,
Sì.
e che rilascia questa intervista in cui dice. Che lei ripeteva sempre, io ce la farò, diventerò qualcuno, sarà famoso, sarò famosa. Lei nutriva il desiderio di diventare famosa?
Assolutamente no, ma anche il desiderio di avere potere nella vita è legittimissimo.
Certo. E lei da ragazzina sentiva, diciamo, questa attrazione per il potere o comunque per un certo tipo di successo?
Da ragazzina nutrivo soltanto il desiderio di cambiare casa, non perché la mia fosse scomoda o brutta, ma perché era troppo stretta per me. E lo sentivo fin da ragazzina, ma molto giovane.
Senta, di lei, della sua fase pre-hardcore, praticamente non si sa
Oh.
assolutamente niente, è difficile trovare informazioni. Si è vociferato a un certo punto di una sua, di un suo legame con un insegnante del suo liceo.
Ma è un po' sì, no, verosimile. Le
Vero
spiego
sì.
perché c'è una cosa che è vera e che mi porto nella mia vita fino ad oggi, è che ho sempre avuto, insomma, il debole delle donne un po' più grandi di me, molto più grandi di me. E quindi le insegnanti, le belle insegnanti, erano oggetto di, insomma, di perdizione, però non ho mai avuto nessuna relazione con un'insegnante, altrimenti finiva proprio male.
Ma lei, ecco, questa consapevolezza, no? Di avere un'attrazione,
Sì.
verso le donne, quando l'ha sviluppata? Quando l'ha capito?
Da subito, da
Da
sempre, da
sempre.
sin da bambina, molto bambina, ma ricordo perfettamente da quando avevo circa 8-9 anni. Io già provavo, certamente non sapevo dare un significato o una spiegazione a quelle sensazioni,
Sì.
ma ho sempre provato attrazione fisica, anche mentale, nei confronti degli uomini come delle donne. Non mi sapevo definire, però sapevo che quell'attrazione era reale, come oggi, come tuttora.
E quando, diciamo, ne ha avuto consapevolezza, è una cosa che ha vissuto con serenità o
Sì,
no?
l'ho vissuta con serenità, quando lo vivevo, quando sentivo queste emozioni nitide, quando l'ho raccontato ai miei amici, alle mie sorelle. Ho provato un po' di disagio e un po' di paura, ovviamente, quando dovevo affrontare, sentivo il bisogno di affrontare il tema con mia madre, che sentivo, avevo proprio voglia di raccontare la
Dirlo,
mia verità.
certo.
Credo che mia madre in cuor suo, la verità già,
La
insomma, la
sentisse.
sentisse, nonostante avesse, insomma, poca abitudine nell'affrontare questi temi, fu straordinaria e meravigliosa.
E suo padre?
Mio padre non ho mai affrontato il tema, anche perché non c'erano proprio le possibilità di farlo. È stato un padre autoritario.
Lei ha detto: mi sono sempre innamorata di donne più grandi, si figuri di
uomini anche, uomini, esatto. Insomma.
Cioè, la differenza d'età è abbastanza una costante della sua vita. È una cosa che lei vive come, diciamo, una condizione normale o c'è un po' di patologia?
A un certo punto ho cercato di andare da un analista. Non mi è bastato, sono andata da uno psichiatra.
Che risposta si è data?
In realtà non ho una risposta. Mi sono sempre spiegata male questo atteggiamento. Ma ormai è una costante nella mia vita. A me piacciono le persone più grandi, non ne faccio più un problema. Io ormai adesso sono in pace.
Silvio Berlusconi, con quel suo mezzo secolo di più, è stato il più grande.
49, eh?
49, hai ragione. È stato il più grande che ha frequentato?
Sì, ma giusto per qualche anno.
Da vicino? Comunque, diciamo, quelli sono gli anni in cui lei pure sviluppa un amore, un'ossessione nei confronti di Berlusconi, tanto che diceva a sua madre: è proprio un bel figo. E lei rispondeva: ma è sposato, potrebbe essere tuo padre. Lei comunque lo trova figo.
Io lo trovo meraviglioso Berlusconi, l'ho sempre trovato straordinario. E anche,
ma quando... anche fisicamente, cioè quando uno dice
sì, tantissimo,
figo.
Sì, tantissimo. Ognuno ha i suoi gusti e trovo che i miei sono perfetti.
Lei fa di tutto da ragazzina per conoscerlo, mette pure su un comitato insieme a altre amiche, Silvio Cimanchi, lo segue in tutti gli eventi, si sbraccia. Finalmente lui la nota il 5 ottobre 2006 alle 13.50, succede che lui la nota in un albergo romano.
Ma come fa a sapere addirittura l'ora?
E lei ce l'avrà tatuato da qualche parte. E lei racconta, era davvero affascinante, e gli dice: presidente, lei è bellissimo. Lui sorride giustamente e le disse: ti senti bene?
Sì.
Aveva ragione lui.
Lui ha avuto sempre ragione, diceva che ero completamente matta. E in realtà sì. Francesca è stata la persona più importante della mia vita e a lui devo la totale gratitudine, non solo per la possibilità di farmi raggiungere tutti i sogni che ho nella mia vita, perché non è soltanto questo, non è retorica. Lui è stata la persona più importante perché è stato il mio migliore amico, perché è stato il padre che avrei voluto, è stato un amante perfetto, un fidanzato un po' meno. Ed è stato anche il mio maestro.
Lei comunque, sempre tornando all'inizio, lei comunque, quando finalmente lo conosce, gli allunga un pezzetto di carta con il suo numero di telefono e lui una sera la chiama. Lei pensa che sia uno scherzo, lui le dice: attacca e richiamami e vedrai che non è uno scherzo. Lo fa, ma poi lei si accorge che era finito il credito e quindi chiama SOS Ricarica.
Te lo giuro.
Allora chiama Berlusconi, lei SOS Ricarica. Sì.
È proprio così, non avevo soldi sul telefono, ma non solo sul telefono, non avevo nulla, vivevo ancora a casa dei miei genitori, avevo ancora
computer. Ma quindi è stata Ricarica che gli hanno addebitato la chiamata a lui?
Sì, ma neanche sul mio cellulare, quello di mia madre. Quindi si immagini le basi per costruire un rapporto con uno degli uomini più importanti d'Italia.
È cominciato questo essere Ricarica. All'inizio della vostra conoscenza, lui a un certo punto la manda a prendere a lei e le sue amiche con un aereo privato, vi portano a Villa Certosa e lei si presenta con questo barattolo con dentro, lei dice, l'aria di Napoli.
Sì, sì, certo,
la classica
ovviamente.
Sola. Gli ha fatto il pacco.
Ma l'idea era quella che contava. Certo. Un uomo di Milano aveva bisogno di un'aria migliore, no? Fino a qualche anno fa era ancora lì.
Senta, posso chiederle cosa dicevano però i suoi genitori e vedono questa ragazzina, no? Lei aveva 22 anni.
20.
20 anni, partire con un aereo privato a casa del presidente Berlusconi. Erano preoccupati?
Erano preoccupati senza dubbio, erano anche incuriositi di sapere, di avere delle informazioni, di capire se fosse uno scherzo oppure no. Però... Insomma, andare a casa di Berlusconi non è un pericolo, ma una...
No, non era un pericolo, però, insomma, un genitore che vede una ragazza tanto giovane, no, con un uomo tanto più grande, si preoccupa.
Potevano fare quello che volevano, Francesca, anche se avessi avuto dei genitori un po' più severi, non riuscivano ad impedirmi nulla. Avrei fatto comunque quello che ritenevo giusto, che ho ritenuto giusto di fare.
Senta, come si superano 50 anni di differenza da tutti i punti di vista, al di là delle affinità che o esistono o non esistono?
Io non l'ho sentite e non le ho sentite fino all'ultima fase del nostro rapporto. Non la sentivo.
Non ha mai sentito un disagio, come le posso dire, anche fisico da questo punto di vista?
Glielo giuro, mai. Mai.
A Chiara Valerio, lei ha definito il vostro rapporto un amore cieco ad ogni lucidità.
Certo, c'era totalmente una dose di incoscienza.
Ma l'ha mai poi a un certo punto, cioè le è mai tornata la lucidità a un certo punto?
Dopo, molto dopo.
Quando è che vi siete veramente messi insieme?
Non te lo voglio, non glielo voglio dire, Francesca, perché è pericoloso magari.
No, perché Barbara D'Urso lo annunciò nel 2012.
E quel periodo c'è stata...
No, questo è stato l'annuncio, qui lui nella trasmissione
sono stata
disse,
un po'...
Francesca è la mia fidanzata.
Poi è successo ed mi è cambiata completamente la vita.
Ma secondo lei, diciamo, quelli erano anche anni in cui Silvio Berlusconi era al centro di un'attenzione mediatica e giudiziaria enorme per le famose cene eleganti. Al netto del fatto che il vostro legame fosse vero, ovviamente, ma secondo lei è stato anche, diciamo, è arrivato nel momento giusto per chiudere un capitolo turbolento?
Mi piacerebbe credere questo, Francesca, ma in realtà non è così, perché Berlusconi non ha mai chiuso nulla, cioè le scene che lui riteneva giusto fare con o senza la presenza di belle donne le ha sempre continuate a fare, perché non c'è veramente, non c'è, ma meno male, anche perché lo volevo io, francamente, non c'era, non è facile stare sempre a pranzo e a cena con Gasparri, La Russa, Daglià, insomma,
no,
con
certo.
Tutto il rispetto, però... Preferivo anch'io le belle donne.
No, capisco, capisco, questo lo capisco. Però dico, cioè lei è mai servita a costruire un'immagine alternativa del cavaliere?
No, perché lui è sempre stato libero, è sempre stata una persona che non badava, assolutamente non badava al giudizio degli altri.
No, era se lei in quel momento, diciamo, metteva un po' a tacere una serie
senza
di voci.
Dubbio in quel periodo, quando sono arrivata nella sua vita, ho detto alt. C'è qualcosa forse da cambiare, ma poi questa era la mia intenzione, ma anche la sua.
Dice.
Insomma.
Infatti, diciamo, lei ha conosciuto, diciamo, il presidente forse nel periodo più affollato della sua vita, no? Perché ad un certo punto lei è restata e le altre no? Cioè, ha vinto per resistenza?
Perché ci volevamo bene, il presidente. Io e Silvio, cioè, non solo ci volevamo bene, ma avevamo una grande complicità. Una complicità che faccio fatica a vedere nelle altre coppie.
Prima mi limitavo a stargli vicino, a condividerlo, a mandare giù rospi. Continuavo a tenere a distanza le tante signore e signorine che gli facevano la corte, ma lui era come il miele. Ha sopportato, diciamo, situazioni che non avrebbe voluto sopportare o, diciamo, il vostro rapporto invece era felicemente aperto?
No, era sempre stato felicemente aperto, ma nonostante ci sono sempre state delle situazioni per cui io dicevo la mia e magari non coincideva con la sua.
No, ho capito da che punto di vista, proprio dal punto di vista delle frequentazioni, sì.
No, perché nonostante le sue frequentazioni il rispetto non mi è mai mancato da parte sua e questo per me era fondamentale.
Cioè lei, quello che provo a tradurre, se ho capito io bene, cioè lei comunque dice c'erano altre donne, altre frequentazioni, c'era una situazione...
C'erano altre donne ma non era affollato il nostro letto, quindi assolutamente le frequentazioni che Berlusconi aveva non si traducevano solo su una questione di sentimentale, assolutamente no, anche ma non sempre. Poi la complicità... Insomma, era completa, era
ed era un rapporto
totale.
Aperto da entrambe le parti?
Certo, assolutamente.
Cioè anche lei ha avuto la libertà di frequentare chi voleva, questo voglio
ma
dire.
Ma non ne sentivo il bisogno. Capisco che fa fatica.
No, perché se era aperto è giusto, no? Allora,
no, era aperto ma condividevo tutto della sua vita e quindi io non avevo bisogno di andare da altre parti, insomma.
Era tutto là.
Era tutto
mettiamo
lì.
Così. Senta, lei ha informato immediatamente da subito il vostro rapporto Berlusconi della sua bisessualità?
Sempre, non l'ho mai nascosto a nessuno, come le ho detto prima, mia madre l'ha saputo immediatamente ed è sempre stata una verità della mia persona, per cui non ritengo proprio giusto nasconderla, anche perché è una cosa talmente evidente che nasconderla è un po' imbarazzante.
Certo, no, poi perché?
Quindi dal momento in cui è iniziata la nostra relazione sentimentale, io non mi sono nascosta con Berlusconi, non sono diventata lesbica dopo.
Sì, sì, no, no.
Lo sono
certo.
Magari sempre stata sin da bambina.
L'ha
ma...
detto, sì, sì. E per lui questo rappresentava...
È sempre stato un grande liberale.
Un elemento di curiosità sì, anche, no?
No, mi diceva che anche lui un po' era lesbica. E lo capivo.
Comunque, a parte che era aperto, diciamo, condividevate tutto, eccetera, però lei era pure gelosissima.
Tantissimo,
e
tanto.
E sembra che lei a un certo punto abbia proprio rotto un quadro. Vero?
Ho rotto un quadro? No, ho rotto tante cose, ma il quadro non lo ricordo.
No.
Non
Qual
mi
è
ricordo.
Stata la scena di gelosia che lei si ricorda?
No, oh, erano quotidiane, Francesca, non ce n'è una in particolare. Erano quotidiane, ma forse era anche un po' il sale della relazione, facevo sempre grandi casini. Si divertiva. Io meno, però.
Ma gli sbirciava il cellulare? Tu,
certo, sbirciava il cellulare, l'agenda, i fogli, ero senza regole, senza freni e senza neanche educazione, perché facevo delle cose che non, assolutamente non vanno fatte.
Poi lui, cioè, appena cercava, trovava. C'era manco
Subito,
gusto.
Un attimo. Un secondo, ma neanche l'impegno di scavare, sai, era lì.
Stava là. Lei ha detto che lei chiedeva a Berlusconi tutti i giorni di sposarlo.
No, ho fatto, Francesca. No. Non ho mai sentito l'esigenza di sposarmi, non ho mai considerato il matrimonio un traguardo importante, anzi, francamente io mi sono sposata, ma l'ho vissuto come un atto estremo della mia vita. Totalmente.
Ah.
A me non serviva il matrimonio, io mi sentivo già abbondantemente legata con lui. E la nostra unione
a
basata...
Lui?
A lui? Sì.
Ma anche vi siete sposati?
No,
ah,
non avevo esigenza di sposarmi.
Ah, non avevo
esigenza,
perché estremo dopo, con Paola.
Con Paola, certo. Non ho mai sentito la voglia di sposarmi, anche perché poi magari mi sposava ed era finto, io francamente no,
Questa è una frecciatina.
No, non è una frecciatina, lo sai, piuttosto che finto, meglio niente.
Lui gli sono piaciute le finte nozze con Marta Fascina?
Non posso giudicare un deputato della Repubblica Italiana, non me la sento. Ho un doveroso rispetto
lei
verso
le istituzioni. Lei ha detto che se fosse stata invitata ci sarebbe andata fumando una joint.
No, è stata un'esternazione del momento, un po' fuori luogo. Però sì, mi sarebbe piaciuto andare a fumarmi un cannone.
Però io devo dire che Alberto Dandolo ha detto che pure lei e il presidente vi sareste sposati con una cerimonia simbolica.
No,
non è vero?
No,
no, perché sennò era una tecnica.
Ma no, Berlusconi. Probabile, no, non
no, abbiamo, mai.
No, non abbiamo mai fatto questa sciocchezza, ma non c'era bisogno, Francesca. E poi, nonostante le scelte un po', insomma, fuori dalla normalità, Berlusconi era lucido. Certe sciocchezze
era lucido,
certe sciocchezze non le ha mai fatte con me.
A Chiara Valerio ha detto: non mi sono mai sentita first lady perché non mi sono mai sentita moglie di Berlusconi. Io l'ho sempre corteggiato per 15 anni, dall'inizio alla fine. Avevo sempre l'idea di doverlo acchiappare.
Ma scivolava tipo come le anguille, era sempre lì.
No. L'ha amato più lei o è stata più amata da lui, sinceramente?
Ma credo ci siamo voluti entrambi molto bene, ognuno con i propri strumenti, francamente. Per me è stata la mia prima relazione importante, quindi penso che oltre all'amore c'era un po' di ossessione, un po' di tante cose messe insieme. Per cui Berlusconi nella mia vita è stato ed è il centro. Nessun terremoto emotivo, sentimentale può spostare Berlusconi dal mio cuore.
Ma scusi, io chiedo, ma è stato il suo primo uomo?
Sì.
Sì?
Sì.
Quando ho iniziato a vivere con lui ho trovato una situazione inaccettabile. Molti approfittavano di lui, pagavano i fagiolini 80 euro al chilo. Le pare possibile? Arrivavano casse di pesce quando lo sanno tutti che il presidente non lo mangia. Chi se lo mangiava tutto sto pesce?
Ma a casa di Berlusconi non c'erano mai. Quando eravamo pochi eravamo in 10, in 20. Di
quindi
solito la vita
via.
Professionale di Berlusconi si mescolava con quella privata. Quindi eravamo sempre in tanti.
Ma
lo soffrivo tantissimo.
Sentavo, questi fagiolini da quale fruttivendolo venivano acquistati? A 80 euro al chilo. Non esistono in natura, 80 euro al chilo.
Ci voleva una napoletana per mettere in ordine, insomma, un po' i conti.
Comunque, da quando è arrivata lei avete cambiato fruttivendolo.
Totale. Oggi ho risolto, li coltivo io.
Li coltiva fagiolini
certo.
Oggi?
Oggi vivo in campagna.
Talmente l'ha scioccata quella storia dei fagiolini che adesso se li coltiva.
Esatto. Sì, Francesca, sì.
Marianna Aprile scrisse che lei trasformò la residenza di Berlusconi da drive-in a casa Vianello e che aveva surclassato il re in autorità e decisionismo facendogli il vuoto attorno. Questo in molti l'hanno detto, no? Che lei aveva fatto un polvo d'ottone, che teneva tutti lontani. Aveva ragione Marianna Aprile a scrivere questo o torto?
Ho cercato di stare accanto a Berlusconi, cercando anche di essere me stessa. Cioè, quello che non mi piaceva cercavo di evitarlo. E quindi sì, forse Marianna Aprile ha ragione. A metà, dai.
È stata...
Sì, io sono stata una rompicoglioni, posso dire la parolaccia? Sì, sono stata una rompicoglioni pazzesca, insopportabile.
Vede?
La verità.
Comunque lei di fatto aveva acquisito un certo potere sul campo, un po' questa cosa le piaceva?
Sì, tanto. Mi piaceva, mi piaceva, mi entusiasmava, mi faceva sentire importante, soprattutto... Credevo, ma Berlusconi non aveva bisogno di aiuto, ha sempre fatto tutto da solo, però credevo che fosse importante il mio aiuto. Questo mi faceva sentire bene.
Senta, chi erano le persone più ostili a lei dell'entourage del presidente?
Tutti.
Tutti?
Quasi tutti, perché purtroppo ho un difetto, Francesca, non riesco mai ad essere diplomatica, cosa che vorrei tanto acquisire nella mia vita, ma non ci riesco. Quindi quando mi sono trovata di fronte a situazioni che erano stridenti, non mi andavano giù, lo dicevo.
Quindi un po' tutti?
Io sedevo gente come Gasparri, glielo ripeto, insomma...
c'è l'incubo di Gasparri. Comunque con i compagni di partito così così, invece con la famiglia com'erano i rapporti?
Meravigliose, Francesca. La famiglia Berlusconi è stata per me anche la mia famiglia. Poi sono successe delle cose per cui sono cresciuti degli attriti, ma in maniera diretta io con la famiglia non ho mai avuto problemi. Anzi,
perché diciamo all'inizio Marina era una sua grande alleata, o almeno diciamo si raccontava così, poi a un certo punto i rapporti si sono interrotti.
Era una mia grande alleata, mi fa piacere sentirlo dire, ma in realtà Marina Berlusconi è stata sempre una donna che ha amato il padre in maniera incondizionata, quindi tutte le sue scelte per amore le ha accolte, quindi anche il nostro rapporto è sempre stato un rapporto di rispetto. Poi capisco, io ho creato davvero dei disagi all'interno di Forza Italia per il disappunto alleati e quindi
la frizione con gli alleati, con i sovranisti,
non era il mio compito ribellarmi a questo perché non avevo un ruolo politico, però purtroppo è successo, non mi sono frenata,
non si è tenuta.
E per cui ci sono successe delle cose che ovviamente creavano
disagi,
per cui se la famiglia si è intromessa in qualche modo è per rimettere dell'ordine, ma sempre per l'affetto del padre.
Cioè, si è pentita delle sue intromissioni o no?
Mi sono pentita dei modi e dei tempi, ma rifarei tutto uguale come ho fatto.
Senta, e oggi come sono i rapporti con la famiglia, con Marina e con gli altri?
Di rispetto, assolutamente.
Di affetto, di rispetto e di affetto o solo...
Ma da parte mia c'è un totale affetto e rispetto e credo sia reciproco. Non ci sono assolutamente fatti e cose per cui possiamo sentirci nemici.
Senta, Marta Fascina l'ha vista arrivare o no?
Certo, la conosco da tanto tempo, la signora Fascina, certo che sì. L'ho vista arrivare, ma non era un problema, come non lo è adesso. Non è mai stata, francamente, un problema.
Cioè, non è stato un problema perché il vostro rapporto era già finito?
Era già finito, certo, sì.
Ad Alessandro Ferrucci nel 2014 disse: io rinuncio a tutto, non voglio niente del suo patrimonio, niente, e sono pronta a metterlo per iscritto. Io gli ho detto: da te voglio solo una cosa, il calore delle tue braccia, la mia ricchezza è lui.
In realtà è vero. Sì, era proprio questo quello che ripetevo a Berlusconi. E poi è chiaro che in una coppia la persona più fragile in qualche modo è quella anche più protetta dalla persona più forte, come è capitato a me.
E del resto, diciamo, lei è stata la sua compagna per anni, praticamente una moglie, ma si è fatto un... No, su moglie lei...
C'è un po' l'allergia, Francesca, sulla spalla.
Ma non dovrebbe, è sposata, scusi.
Ma è diverso con Paola, perché Paola è una persona intelligente. Quindi
è perché Berlusconi è scemo.
No, ma è per questo che non ci siamo mai sposati, perché è intelligente.
Non torna al suo discorso, io lo dico.
Ma mi posso mettere comoda, che sono tutta strana, tutta dritta, per non far vedere la panza?
Vabbè, lascia perdere, sono intelligente, che non si è capito chi è intelligente, sei un po'...
Non mi dica. Non mi dica.
Però... Comunque, diciamo, si è fatto anche un gran parlare dell'accordo economico che avete trovato, no, per la separazione.
Ma non c'è stato nessun tipo di accordo, non c'è stato niente di tutto questo. Quello che è andato sui giornali è stato frutto di cattiveria.
Quello che è andato sui giornali, lo ricordo, erano 20 milioni di euro, una tantum, e un assegno di 1 milione di euro l'anno.
La prego di venire a controllare, non
no,
è vero.
No, no,
non è assolutamente vero una roba del genere, una tantum, no. Io con Berlusconi non mi è mai mancato nulla, ho sempre avuto qualsiasi tipo di cosa, anche oltre la misura. Questa era la sua caratteristica di generosità. Questo è successo prima, durante e anche dopo, ma tutto quello che è venuto fuori è veramente
cioè,
brutto.
Quello che hanno scritto questo è totalmente falso?
Totalmente falso, assolutamente sì.
A chi le ha chiesto come si sentisse ad essere, diciamo, una donna ricca, lei ha risposto così: la ricchezza è una vita di privilegi, ma è sempre una questione di equilibrio. Quando qualcosa ti arriva, qualcos'altro ti viene tolto. Quello che è arrivato lo sappiamo in questi 14 anni, ma cosa le è stato tolto invece?
Non mi è stato tolto dall'esperienza che ho vissuto, ma tutte le scelte in generale hanno delle conseguenze, quindi anche quelle che ho fatto io hanno avuto delle determinate conseguenze. Io non ho vissuto la giovinezza.
Senta, mi dice la critica che l'ha fatta divertire di più e quella che invece l'ha fatta soffrire di più?
Quella che mi divertiva di più è appunto che tiravo quadri, cose, che era un po' verosimile. Quella che mi ha fatto soffrire di più e che mi fa ancora soffrire è che la gente pensa, con un giudizio feroce, che il fatto che io sia anche lesbica è venuto dopo, è venuto fuori dopo. Quindi io ho ingannato Berlusconi per il bottino e poi sono diventata lesbica.
Senta, ci dica solo, e poi chiudiamo, ci dica solo com'era questo famoso lettone di Putin, perché...
Il famoso lettone di Putin... Vuole vederlo?
Perché ci ha tatuato.
No, no, ho fatto sempre... Non era un lettone vero e proprio, era un quadro con su dipinto il letto di Putin, che era la stanza matrimoniale di Putin, ma non c'era un vero letto di Putin.
Questa è una delusione...
Anche per me...
Senta, quando invece sei innamorata di Paola Turci, a chi l'ha detto per primo?
Come sempre alle mie sorelle, sono il motivo mio di sfogo, oltre che di posto
famiglia.
Sicuro. Sì. Le mie sorelle l'hanno accolto con preoccupazione, come tutte le cose della mia vita, però non mi giudicano le mie sorelle, mi lasciano libera. È stato un casino anche quello, Francesco.
Sì.
Certo. Certo, perché non è facile, soprattutto non è facile in questo paese che, insomma, prima con Berlusconi, poi con una donna, il peso del giudizio io l'ho sentito ferocissimo, mi seguivano i droni, venivano fuori casa, solo per capire con chi io andassi a dormire.
Senta, ma quando sono uscite le vostre foto paparazzate sulla barca, le prime che sono uscite...
Sì, sono sempre state fatte quelle fotografie da quelle persone che mi hanno voluto lontano da Berlusconi. Glielo assicuro.
Cioè, nel senso che c'era un disegno su
certo,
questo?
Certo, totale, fatto da forse una persona accanto a Silvio Berlusconi. Faceva parte dell'entourage di Silvio Berlusconi, che mi ha sempre particolarmente odiato, perché...
Ma mi scusi, era un fotografo, un politico o qualcuno, diciamo...
Sono convinta.
Cioè, sono stati mandati da
sì,
qualcuno?
Sì, sono state mandate da qualcuno. Certo, è stato un disegno ben pilotato
costruito.
Da chi mi voleva lontano da Berlusconi, non peraltro perché appunto facevo una guerra tutta mia ai sovranisti vicino Forza Italia.
Quindi lei pensa che siano, diciamo, dei personaggi, una persona?
Una persona, sì, cioè non mi va di fare nomi perché non è carino farli.
Vabbè, abbiamo capito, non dice il nome, ma...
No, la persona accanto a Berlusconi, devo dire il nome? Ma basta aprire i giornali. Era una persona vicinissima a Matteo Salvini e Forza Italia iniziava a calare nei sondaggi e quel che restava di Forza Italia, questa persona voleva regalare tutto il pacchetto di Forza Italia a Matteo Salvini e io questa cosa la sopportavo malissimo.
Vabbè, senza fare
c'è stato un disegno ben preciso per fare di me un problema da risolvere, da mettere da parte. Quindi hanno dovuto fare, insomma... hanno seguirmi, hanno infranto proprio le regole della morale per farmi male. E l'hanno fatto anche perché gliel'ho lasciato fare, non c'era motivo di oppormi. È stato molto aggressivo.
Immagino. E quando sono uscite queste foto, Silvio l'ha chiamata?
Certo.
E che gli ha detto?
Ti hanno beccato, eh? Come adesso ti senti come mi sono sentito io per 50 anni. Silvio è sempre stato dolcissimo con me e anche in quel caso ha dimostrato di essere dalla mia parte, ecco.
Ecco, al di là del disegno, delle cose più sgradevoli, quelle foto, con quelle foto si è sentita solo violata o anche liberata?
Un primo momento mi sono sentita violentata proprio, mi sono sentita così aggredita, messa al muro che sinceramente per tanto tempo io mi sono sentita stordita, è stato un periodo difficile da superare, non potevo fare altro però che superarlo, mi sono fatta aiutare, non lo so se ci sono riuscita, però è stato un periodo che oggi ho capito con più lucidità. Il tempo credo sia la medicina giusta per guarire tutte le ferite che purtroppo ho vissuto e che ho.
Senta, chi ha chiesto la mano?
Io l'ho corte a Berlusconi o a Paola?
A Paola.
A Paola io sempre, come tutti i miei rapporti nella vita.
Chiede la mano nei rapporti.
Non chiedo la mano, ma insomma non mi piace essere corteggiata, detesto, mi mette profondamente in imbarazzo, quindi tutte le persone che voglio le corteggio. E Paola purtroppo c'è cascata.
Francesca, ci fermiamo per 60 secondi e ci ritroviamo qui. Senta, ma la dinamica di coppia
sì.
È più facile oggi di ieri?
No, sono due cose imparagonabili, francamente, Francesca, per me. Sono due cose veramente distinte e separate. Quello che vivevo con Berlusconi è irripetibile. Quello che vivo con Paola è meraviglioso. È più reale, non che prima fosse irreale, però insomma sono più centrata nella realtà.
È più con i piedi per terra, è uscita esatto, dalla bolla.
Sì, e sono uscita da quella famosa bolla.
E la complicità è più profonda oggi o ieri?
Ho iniziato a capire cosa significasse la complicità con Silvio. E quindi io ho quella misura. Con Paola ho un altro tipo di complicità che cresce nel tempo. Però nonostante Silvio, nonostante Paola, nonostante gli amori della mia vita, io credo che l'amore assoluto, l'amore eterno, quello che insomma quello che per tutta la vita esiste solo con noi stessi, non con l'altro.
Hai ragione.
È vero, è d'accordo con me?
Sono d'accordissimo, io guardi, lo sostengo da sempre. Paola Domenica Inn ha detto: io del suo passato voglio sapere pochissimo.
È spaventata. Francamente, spaventata e anche abbastanza stufa, perché io purtroppo, per fortuna, di Berlusconi parlo spesso.
Rappresenta un pezzo enorme della sua vita.
È inevitabile davvero per me, non lo faccio per mancarle di rispetto, cerco di essere sempre molto attenta, da empatica, ma Berlusconi per me è un tema che è nella mia vita, non per la conseguenza dei 14 anni, ma perché io ne ho piacere.
A Fabrizio Roncone lei disse: l'altro giorno ha scritto che ho un gran bel viso e la ringrazio, solo che a Napoli si dice è un bel viso a quelle che poi sono un po' cesse, mentre
certo.
Scusi, mi ha visto bene di spalle, dice che non aveva apprezzato proprio tutte le sue grazie. Fabrizio?
No, Fabrizio è stato simpaticissimo, però di solito quando uno non vuole dire che è figa dice come sei simpatica, e lui
invece...
la prima cosa dice sei simpatica, sì. E quindi dico ma oh.
Ma visto bene. Qual è la parte che le piace di più di lei fisicamente?
Forse le tette.
Il seno?
Forse sì.
Con la chirurgia estetica come siamo messe?
Abbastanza bene, qualcosina ho rifatto, ma mai più.
Perché lei ha cominciato un po' presto, diciamo.
Ho cominciato troppo presto, ho cominciato ed è stato quello l'errore, francamente. La chirurgia estetica serve, però quando la fai troppo presto, magari quando la fai...
Ti invecchia,
ma anche ti rovina.
Ma lei si doveva un po', diciamo, psicologicamente assimilare ad un modello?
No, ma al
quando
mio.
Quando hai iniziato?
No, al mio, francamente. Mi piaceva, piaceva migliorarmi, come succede adesso.
Sente sexy?
Da morire.
Oh, è una seduttrice?
Seduttrice, sì, anche. Un po' prepotente a volte.
Sì? Ha più successo con gli uomini o con le donne?
Con gli uomini, purtroppo, Francesca. Con gli uomini. Casino.
Vabbè, ma senta, vizi maggiori?
Vizi maggiori, beh, tutti. Poi il mio vizio peggiore, forse migliore, vabbè,
maggiore, non minore, non mi dica.
No, forse migliore, mi piace.
No, maggiore,
il maggior, vizio maggiore è niente, bevo, fumo, sesso, droga e rock and roll. No, droga no,
droga
scherzo.
Come siamo messe?
Malissimo, perché sono ipocondriaca, quindi no. Però non considero la marijuana, per esempio, una droga, quindi se lei la considera, allora sì, le droghe, la mia marijuana è il mio
quindi
elemento.
Quindi diciamo, mettiamo nelle droghe la marijuana, è il
mio elemento
lo fa.
È il mio elemento preferito. E quindi,
che vuol dire il mio elemento
è
preferito?
È il mio elemento preferito, è quello con cui
convive.
Convivo nel migliore dei modi.
Abbondantemente,
certo, liberamente. Mi dispiace che purtroppo non è legale questo
vabbè, non mi pare che si faccia problemi.
No, però
senta,
invece... No, però me li faccio. E come?
E cocaina come provata mai?
Purtroppo sì, e mi sono ritrovata per terra. Mi sono risvegliata in ospedale, quindi non sono...
Cioè svenuta?
Sì.
Quando le chiesero quale fosse il suo sogno nel cassetto, lei ha detto che io possa arrivare un giorno a sedere tra i banchi di Montecitorio e che il Napoli vinca uno scudetto. Una
l'abbiamo
portata
fatto
a casa.
Sul Montecitorio, Francesca, ho un po' cambiato idea, ma le spiego. La politica elettiva non è affatto simile a quella di partecipazione, a quella delle piazze, del referendum, del...
Quella militante,
quella
diciamo,
militante. A me quella piace moltissimo.
E quindi intraprenderà, diciamo, un percorso, già lo fa in realtà, no?
Il percorso politico di attivismo lo faccio e lo continuerò a fare, ma quella elettiva no, per questo poi ho rinunciato alla candidatura alle europee.
Chi gliel'aveva proposta?
Renzi e i radicali.
L'ha presa bene Renzi, gli ha detto di no?
L'ha presa bene, è un uomo intelligente,
molto. Intelligente. Mi dice una bella belvata che rivendica o di cui si pente magari?
Lasciare Dennis Verdini fuori la porta è stato stupendo.
Fuori la porta che suonava?
Solo fuori il cancello di Palazzo Grazioli, suonava.
Lei sentiva il citofono e faceva finta
No, noi facevamo finta che il dottore proprio fosse in casa. E quindi lasciarlo fuori i cancelli, io lo vedevo da giù così e mi divertiva da morire.
Ma so, Berlusconi non sentiva il citofono?
No, riposava in quel momento.
Ah, riposava. Senta, a chi deve chiedere scusa e chi le deve delle scuse?
Ma no, delle scuse probabilmente, forse alla famiglia Berlusconi, sa? Per essere stata forse troppo irruenta e eccessiva nel rivendicare le mie idee. Non sento il bisogno, ma se proprio devo delle scuse, lo devo a una famiglia che mi ha accolto e che ha sopportato delle mie prese di posizione.
E viceversa, chi le deve delle scuse?
Mio padre.
E lei l'ha perdonato?
Sì.
E invece un bel vai a quel paese e lei è rimasto proprio qua?
No, perché non mi rimanevano qua.
Ah, l'ha detto tutti.
Quindi
siamo a posto.
Tutti.
Senta, di cosa ha paura oggi? Cosa la spaventa?
Mi spaventa la violenza, Francesca, mi spaventa l'irruenza, la violenza.
Su di lei?
Sì, ho proprio paura di questo.
E cosa la commuove?
Il mio passato.
Il suo passato da bambina o il suo passato da ragazza?
Il mio passato da bambina mi commuove tanto, perché quella bambina che è dentro di me... Oggi la amo tantissimo e cerco di proteggerla come avrebbe dovuto fare mio padre, per esempio. E adesso tocca a me farlo. Ci provo.
Le manca Silvio?
Tantissimo.
Crede in Dio?
Sì, ma non nelle sovrastrutture create per avvicinarsi a Dio. Non credo nel Vaticano, non credo nelle religioni. Le rispetto, ma credo in Dio guardando gli occhi al cielo.
E la prega?
Prego, sì. La coscienza è motivo di allarme quando ci si comporta male. E quindi mi basta quello. Un po' presuntuoso forse.
No. Quando prega cosa chiede?
Chiedo sostegno. Chiedo alla mia madre, alla mia mamma di starmi un po' più vicino.
Senta, ha tutto per essere felice o le manca qualcosa?
Ho tutto per essere felice, spero che nel corso della mia vita non perda quello che mi fa stare con i piedi per terra.
Ed è una persona felice lei?
Sì.
Se potessi riportare in vita qualcuno che non c'è più per soli 2 minuti, chi sarebbe, cosa gli direbbe o le direbbe?
Mi piacerebbe dire mia madre, perché è mia madre, però sarebbe un dolore troppo forte vederla per un attimo. Quindi le dico Silvio, perché non ho avuto, mi spiace, non ho avuto motivo di dirgli arrivederci.
Di dirgli arrivederci?
Sì.
E questo gli direbbe?
No, lo abbraccerei con affetto enorme e basta. Mi spiace molto.
Grazie.
A lei, Francesca.
Grazie.
A lei.
Grazie. 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 Grazie.